Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
Con mio gran stupore, il Nautilus si diresse verso i mari europei. Costeggiando la verde Irlanda, scorsi per un attimo Capo Clear e il faro di Fastnet, che fa luce a migliaia di imbarcazioni che salpano da Glasgow o Liverpool. Un problema importante m'assillava la mente. Avrebbe osato il Nautilus infilarsi nella manica? Ned Land, rifattosi vivo da quando la Terra era in vista, mi subissava di domande. Che rispondergli? Il capitano Nemo non si mostrava più. Dopo aver fatto balenare in lontananza al canadese le sponde americane, voleva forse esibire a me quelle francesi. Per tutto il 31 maggio il Nautilus descrisse sul mare una serie di cerchi che mi lasciarono perplesso. Pareva cercare un luogo difficile da rintracciare. A mezzogiorno Nemo salì egli stesso a fare il punto, senza però dirmi una parola. Pareva più cupo che mai. Che cosa poteva tanto addolorarlo? La prossimità dell'Europa? Il rimpianto della patria abbandonata? E che provava? Rimorso o nostalgia? Tutto ciò m'occupò a lungo la mente ed ebbi come il presentimento che il caso ci avrebbe svelato presto i suoi segreti. L'indomani, 1° giugno, il Nautilus riprese le stesse manovre. Era chiaro che stava cercando un sito ben preciso. E come il giorno prima Nemo venne a fare personalmente il punto. Il mare era calmo e il cielo limpido. 8 miglia a est una grande nave si profilava all'orizzonte. Non battendo bandiera alcuna sul picco di Mezzana, non potei accertarne la nazionalità. Poco prima che il sole attraversasse il meridiano, il capitano prese il sestante e guardò con precisione estrema. La bonaccia facilitò l'operazione, perché il Nautilus a motori spenti non rullava né beccheggiava. Mi trovavo anch'io sulla piattaforma e al rilevamento effettuato lo intesi dire queste parole. «È qui». Poi scese sotto coperta. Aveva forse notato che il bastimento mutava rotta e aveva l'aria di muoverci contro. Non saprei. Tornai nel salone. Il portello si chiuse e udii l'acqua entrare sibilando nei serbatoi. Subito il Nautilus prese a scendere verticalmente, perché l'elica bloccata non gli trasmetteva più il suo moto, e qualche minuto dopo si posò a 833 metri sul fondo. Il soffitto luminoso si spense. I pannelli vennero spalancati e attraverso i vetri scorsi il mare illuminato a giorno per mezzo miglio intorno dal riflettore. Guardai a sinistra, ma vidi solo una distesa d'acque tranquille. A dritta invece mi colpì una grossa protuberanza. Si sarebbero detti ruderi coperti da uno strato di conchiglie bianche, come da una coltre di neve. Scrutando attentamente mi parve riconoscere ispessite le linee di una nave disalberata scesa a picco, con la prua in avanti. Il naufragio doveva ascendere a molto tempo addietro. Per essere così incrostato di calcare, il relitto doveva giacere da anni in fondo all'oceano. Che nave poteva essere? E perché il Nautilus veniva a visitarne la tomba? Era stato forse altro, anziché un naufragio, a causarne l'affondamento? Non sapevo che pensare. Quando il capitano Nemo prese a dire lentamente:
74 anni fa, qui, a 47 gradi 24 primi di latitudine e 17 gradi 28 primi di longitudine, questa nave, disalberata totalmente, con la stiva allagata e un terzo della ciurma morto o ferito, dopo eroica lotta, preferì inabissarsi coi suoi 356 uomini piuttosto che arrendersi, e inchiodata la bandiera a poppa scomparve tra i flutti al grido di «Viva la Repubblica!»
«Il Vengeur!» proruppi.
«Sì, signore, il Vengeur! Bel nome!» mormorò il capitano, incrociando le braccia.
Il mio sguardo non si staccò più dal capitano, che con le mani protese verso l'acqua fissava con occhi ardenti i gloriosi resti. Non avrei saputo forse mai chi fosse, d'onde venisse, ove andasse, ma l'uomo prendeva sempre più il sopravvento sullo studioso. Non era semplice misantropia ad averlo indotto a chiudersi coi compagni sul Nautilus, ma un mostruoso o sublime odio che il tempo non riusciva ad affievolire. Quest'odio cercava ancora vendetta. Il futuro si sarebbe incaricato presto di rispondermi. Frattanto il Nautilus risaliva lentamente, mentre i contorni del Vengeur a poco svanivano. Un lieve rullio mi indicò che eravamo a galla. Subito però s'udì una detonazione. Fissai il capitano che non batté ciglio. «Capitano!» dissi. Non rispose. Ci ho visto, lo lasciai e salii sulla piattaforma, dove Conseil e il canadese m'avevano preceduto.
«Cos'è stato?» chiesi. «Una cannonata!» rispose Ned Land.
Guardai la nave già scorta prima. Si era avvicinata al Nautilus e si vedeva che avanzava a tutta forza. 6 miglia la separavano da noi. Di che nave si tratta?
Stando all'armamento e all'altezza degli alberi, la direi una nave da guerra. Possa venirci addosso e colare a picco se occorre questo dannato Nautilus.
Amico mio, obiettò Conseil, che male può fare al Nautilus? Potrà inseguirlo sotto il mare? Potrà attaccarlo in fondo a esso? Per favore, Ned, riuscite a scorgere la bandiera? Aggrottando le sopracciglia, abbassando le palpebre e socchiudendo gli occhi, il canadese fissò per alcuni istanti la nave.
No, non riesco a stabilire a che nazione appartenga. La bandiera non è issata, ma posso affermare che è una nave da guerra, perché una lunga fiamma sventola sull'albero maestro.
Continuammo per un quarto d'ora a guardare la nave che puntava su di noi, ma non riuscivo a credere che avesse riconosciuto il Nautilus a tanta distanza, né che fosse in grado di capire che diavolo fosse quell'apparecchio subacqueo. Poco dopo il canadese specificò che era proprio una grossa nave da guerra, un 2 ponti corazzato armato di sperone. Un denso fumo nero usciva dai 2 fumaioli. Le vele legate si confondevano coi pennoni e il picco di mezzana era privo di bandiera. La distanza impediva ancora di identificare i colori della fiamma, che svolazzava come un sottile nastro.
La nave avanzava rapida, e se il capitano le avesse permesso di avvicinarsi maggiormente, ci si sarebbe offerta una possibilità di scampo. «Signore», dichiarò Ned Land, «se passa 1 miglio da noi mi butto in acqua e vi consiglio di far lo stesso».
Evitai di rispondere, ma continuai a osservare la nave, che stava ingrandendo a vista d'occhio. Qualunque fosse la nazionalità inglese, francese, americana, russa, ci avrebbe sicuramente presi a bordo se riuscivamo a raggiungerla.
«Il signore rammenterà», disse Conseil, «che abbiamo una certa esperienza in fatto di nuoto e può contare su di me per venire rimorchiato verso la nave nel caso volesse seguire l'amico Ned».
Stavo per rispondere quando uno sbuffo bianco apparve a prua del vascello militare. Pochi secondi dopo, l'acqua smossa dalla caduta di un corpo pesante inondò la poppa del Nautilus. Quasi contemporaneamente mi giunse una detonazione alle orecchie.
«Che? Ci sparano addosso!» esclamai.
«Bravi!» disse a bassa voce il canadese.
«Ma allora non ci prendono per naufraghi aggrappati a un relitto?»
«Non spiaccia al signore», disse Conseil, scuotendosi di dosso l'acqua che un secondo proiettile gli aveva fatto piovere addosso.
«Non spiaccia al signore, ma hanno riconosciuto il narvalo e lo stanno prendendo a cannonate».
«Devono pur essersi accorti, però», dissi io, «che hanno a che fare con degli esseri umani».
«Proprio per questo, forse»,
asserì Ned guardandomi. Una luce mi balenò in mente. Sapevano ormai che pensare del preteso mostro. Nello scontro con Abraham Lincoln, quando il canadese l'aveva fiocinato, il comandante Farragut aveva forse intuito che il narvalo era un ordigno subacqueo più temibile del presunto cetaceo. Doveva essere proprio così, e su tutti i mari ormai si stava dando la caccia alla tremenda macchina distruttrice. Tremenda davvero, se, come era immaginabile, il capitano Nemo usava il Nautilus per le sue vendette. La notte in cui ci aveva chiusi in cella, nel mezzo dell'Oceano Indiano, aveva assalito forse qualche nave? L'uomo, sepolto nel cimitero corallino, era stato vittima della collisione causata dal Nautilus? Sì, sì, ripeto, doveva essere proprio così. Parte della misteriosa vita del capitano Nemo stava venendo in luce. Se la sua identità era ancora ignota, le nazioni coalizzate contro di lui non davano più la caccia a una chimera, ma ad un uomo che aveva votato loro odio implacabile. Quel tragico passato mi sfilò dinanzi agli occhi. Anziché amici, avremmo potuto trovare nemici spietati sulla nave che si avvicinava. I proiettili piovevano sempre più fitti attorno a noi. Qualcuno rimbalzando sull'acqua si perdeva lontano. Nessuno colpì il Nautilus. La corazzata era adesso a 3 miglia, ma a onta del violento cannoneggiamento Nemo non salì sulla piattaforma. Pure se un proiettile avesse colpito lo scafo, l'avrebbe fatto a pezzi. Il canadese mi disse allora:
«Signor, dobbiamo far di tutto per cavarcela. Facciamo dei segnali. Capiranno pure per 1000 diavoli che siamo gente onesta».
Così dicendo prese il fazzoletto per sventolarlo, ma l'aveva spiegato appena che, atterrato malgrado la forza prodigiosa da una mano ferrea, ruzzolò sul ponte.
«Miserabile!» esclamò il capitano. «Vuoi che ti inchiodi sul rostro del Nautilus prima di gettarmi addosso a quella nave?»
Il capitano Nemo, terribile da udire, era più terrificante ancora da vedere. Il viso era impallidito sotto lo spasmo del cuore, che doveva aver cessato per un istante di battere. Le pupille s'erano contratte spaventosamente. La bocca non parlava più, ruggiva. Piegato in avanti, torceva con le mani le spalle del canadese. Lasciatolo quindi andare, voltosi alla nave che continuava a scaricargli addosso i suoi proiettili, urlò con voce tonante:
«Ah, sai chi sono, nave di una potenza aborrita! Non m'occorre vedere i tuoi colori per riconoscerti! Guarda, ora ti mostro i miei!»
Ciò detto, in alberò a prua sulla piattaforma una bandiera nera, uguale a quella che aveva piantato al Polo Sud. In quel momento una palla, colpendo obliquamente lo scafo senza fargli danno e sfiorando di rimbalzo il capitano, andò a perdersi in mare. Egli alzò le spalle e mi ordinò seccamente:
«Voi e i vostri compagni, giù!»
«Signore, volete attaccare forse quella nave?»
«Signore, voglio affondarla!»
«Non farete una cosa simile?»
«La farò, invece! E non ardite giudicarmi! La fatalità vi fa assistere a un evento che non dovevate scorgere! M'hanno assalito, e la risposta sarà spietata! Scendete!»
«Ma che nave è quella?»
«Lo ignorate? Tanto meglio! La sua nazionalità almeno rimarrà un mistero per voi! Scendete!»
Non ci restava che ubbidire. Una 15ina di marinai circondavano il capitano e guardavano con odio implacabile la nave che correva loro incontro. Si sentiva che una stessa brama di vendetta li infiammava tutti. Scesi, mentre un altro proiettile scalfiva lo scafo, e intesi Nemo esclamare:
«Stupida nave, colpisci! Spreca i tuoi inutili proiettili, non sfuggirai al rostro del Nautilus! Non qui, però, devi perire. Non voglio che i tuoi resti si mescolino a quelli del Vengeur!»
Volli intervenire per l'ultima volta, ma appena aprì bocca mi impose di tacere.
«Io sono il diritto e la giustizia. Io sono l'oppresso, e là ecco l'oppressore. Per causa sua ho visto morire tutto ciò che ho amato e venerato. Patria, moglie, figli, padre, madre. Tutto quel che odio è là. Tacete!»
Guardai ancora il vascello che marciava a tutta forza. Poi raggiunsi Ned e Conseil.
«Ce ne andremo!» esclamai.
«Bene», fece Ned. «Di che nave si tratta?»
«Non lo so, ma a qualunque nazione appartenga, prima di sera finirà a picco. Meglio perire con essa comunque che accettare d'essere complici di vendette di cui non possiamo garantire le giuste ragioni».
«La penso anch'io così», disse Ned concisamente. «Attendiamo la notte».
La luna stava attraversando il meridiano e Giove spuntava a est. Nella calma della natura, cielo e mare parevano gareggiare in pace, e il mare offriva all'astro notturno il più bello specchio che ne avesse mai riflesso l'immagine. Paragonando la calma degli elementi alle ire che covavano nel misterioso Nautilus, sentii venirmi i brividi. Eravamo di nuovo prigionieri, testimoni forzati del funesto dramma che stava per compiersi. Avemmo a malapena il tempo di pensarci. Raccolti in camera mia ci guardammo, senza dir parola. Mi sentivo intontito e quasi incapace di pensare, nella triste condizione di chi da un momento all'altro attende un'esplosione spaventevole. Aspettavo, ascoltavo, e la vita era tutta concentrata nell'udito. La velocità del Nautilus aumentò. Stava prendendo la rincorsa. Lo scafo vibrava. Di colpo lanciai un grido. Vi fu un cozzo piuttosto lieve. Sentii il rostro d'acciaio penetrare con forza e subito dopo qualcosa sfregare e aprirsi. Il Nautilus, spinto dalla sua poderosa energia motrice, stava passando da parte a parte il vascello, come fa un ago nella tela. Non ce la feci a resistere, fuori di me, come un pazzo, uscì dalla stanza e corse in salone. Il capitano Nemo era là, muto, cupo, implacabile. Guardava dalla vetrata di sinistra. Una massa immane stava colando a picco. E per non perdere nulla della sua agonia, il Nautilus scendeva con essa nell'abisso. Vedevo a 10 miglia la chiglia sventrata in cui l'acqua irrompeva con rumor di tuono, e poi la duplice fila di cannoni e i vasti ingaggi. Il ponte era affollato d'ombre scure che si agitavano. L'acqua saliva e gli infelici si arrampicavano sulle sartie, s'aggrappavano agli alberi, si torcevano sott'acqua. Era un formicaio umano sorpreso da un'inondazione. Paralizzato, immobilizzato dall'angoscia, i capelli ritti, gli occhi sbarrati, il respiro che mi veniva meno, senza fiato e voce, guardavo anch'io. Un'attrazione irresistibile mi incollava al vetro. L'enorme nave affondava lentamente e il Nautilus la seguiva spiandone i movimenti. D'un tratto avvenne un'esplosione e l'aria compressa scardinò i ponti come fosse saltata la Santa Barbara. Lo spostamento d'acqua fu tale che anche il Nautilus sbandò. Lo sventurato vascello prese quindi a sprofondare sempre più in fretta. Apparvero le gabbie cariche di vittime, poi le barre incurvate dal peso di grappoli umani, poi il picco dell'albero maestro. La massa scura quindi dileguò, e con essa il suo equipaggio di cadaveri, travolti da un orrendo mulinello. Mi volsi a guardare il capitano Nemo. Il tremendo giustiziere, vero arcangelo dell'odio, non distoglieva l'occhio dalla scena. Quando tutto fu finito, si diresse all'uscio della propria camera, l'aprì ed entrò. Lo seguì con gli occhi e scorsi sulla parete di fondo sotto i ritratti degli eroi quello di una donna ancor giovane e di 2 fanciulli. Il capitano Nemo li fissò per qualche istante, tese loro le braccia e, inginocchiatosi, scoppiò in singhiozzi.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.